Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il corpo, io sono la mente. Il 30 dicembre del 2012 viene a mancare una delle più grandi scienziate italiane del XX secolo, Rita Levi Montalcini, l'unica italiana ad essere stata insignita del premio Nobel per la medicina e la fisiologia e la prima donna ammessa all'Accademia Pontificia. Nasce a Torino il 22 aprile del 1909, insieme alla sorella gemella Paola, nota pittrice mancata nel 2000. Pittrice era anche la mamma, Adele Montalcini, mentre il padre, Adamo Levi, era ingegnere elettrotecnico e matematico. La famiglia era ebrea sefardita, cosa che naturalmente avrà la sua rilevanza negli anni della guerra. I genitori erano molto colti e di conseguenza incoraggiavano i figli allo studio, ma l'educazione che ricevette la Montalcini durante l'infanzia e l'adolescenza fu comunque segnata da uno stampo vittoriano riguardo i ruoli maschile e femminile. Il padre era convinto che una carriera professionale avrebbe interferito con il ruolo di madre e moglie. Infatti la Montalcini nel 1930 si iscrisse alla facoltà di medicina dell'Università di Torino con il parere contrario del padre. Si laureò con il massimo dei voti nel 1936. Specializzando in neurologia e psichiatria, nel 1938 fu costretta ad emigrare in Belgio con il suo maestro Giuseppe Levi, in seguito all'emanazione delle leggi razziali, perseguitata dal regime fascista in quanto appunto ebrea. Continuò gli studi sul differenziamento del sistema nervoso all'Istituto di Neurologia dell'Università di Bruxelles. Una volta tornata a Torino nel 1940, allestì un laboratorio domestico in camera da letto per avere la possibilità di proseguire le sue ricerche scientifiche. Gli anni non sono dei migliori per intraprendere delle ricerche. Infuria la Seconda Guerra Mondiale ed è difficile trovare dei luoghi tranquilli. Nel 1943 Rita Levi approda a Firenze, dove vive in clandestinità per qualche anno, diventando anche medico volontario fra gli alleati. Solo alla fine della guerra Rita torna nella sua città natale, dove ha la possibilità di riprendere le sue ricerche, sempre attraverso un laboratorio domestico. Nel 1947 riceverà un'offerta che decisamente non potrà rifiutare dal Dipartimento di Zoologia della Washington University in Missouri. Doveva essere una breve permanenza, in quanto il suo obiettivo era proseguire le ricerche iniziate a Torino. L'America diventerà in realtà la sua seconda patria. Ci rimase infatti fino al 1977, realizzando esperimenti fondamentali per la scienza e la medicina e assumendo incarichi prestigiosi per oltre 30 anni. Proprio negli Stati Uniti fece la scoperta che la portò successivamente al premio Nobel. Negli anni 50 i suoi studi la portarono alla scoperta e all'identificazione del fattore di accrescimento della fibra nervosa, identificato con la sigla NGF, una proteina coinvolta nello sviluppo del sistema nervoso dei vertebrati e analizzata tutt'oggi per trovare la cura alle più gravi malattie neurologiche, come il morbo di Alzheimer e la SLA. Per questo, vi dicevo, nel 1986 vinse il premio Nobel per la medicina. Parte del denaro ricevuto fu devoluto alla comunità ebraica di Roma per la costruzione di una sinagoga. Nella motivazione del premio si legge: la scoperta del NGF all'inizio degli anni 50 è un esempio affascinante di come un osservatore acuto possa estrarre ipotesi valide da un apparente caos. In precedenza, i neurobiologi non avevano idea di quale processi intervenissero nella corretta innervazione degli organi e tessuti dell'organismo. Parallelamente al suo lavoro negli Stati Uniti, continuò a seguire diversi progetti anche in Italia, per conto del Centro Nazionale delle Ricerche, della FAO, dell'Istituto Superiore della Sanità e di diverse società scientifiche. Dedicò tutta la vita alla scienza e all'impegno sociale. Fondò un gruppo di ricerche e diresse dal 1961 al 1969 il Centro di Ricerche di Neurologia e fino al 1979 rivestì la carica di direttrice del Laboratorio di Biologia Cellulare del CNR e venne nominata presidente dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Poco si parla e si conosce dello scandalo della Fidia, che segnò molto la vita della Montalcini. Francesco Della Valle, gestore della casa farmaceutica Fidia, nel 1975 registra un farmaco che apparentemente sembrava miracoloso, il Cronassial, che chiedendo alla Montalcini di diventare garante per il farmaco e versando 50 milioni nelle casse della Fondazione Levi, finanziando le ricerche della scienziata. Purtroppo nel 1978 si scoprì in Germania che quel farmaco aveva effetti mortali per un paziente su 10, per cui Cronacial venne bandito in Germania, Gran Bretagna, Spagna ed infine anche in Italia. La Montalcini a questo riguardo non prese mai le distanze da Della Valle, tanto che nel 2001 Beppe Grillo arrivò a gettare il dubbio anche sul premio Nobel. La cosa non gettò ombre su Rita Levi Montalcini, tanto che sempre nel 2001 l'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi la nominò senatrice a vita per aver illustrato la patria con altissimi meriti nel campo scientifico e sociale. All'età di 90 anni cominciò a perdere progressivamente la vista a causa di una maculopatia degenerativa, ma la stessa Montalcini non si preoccupò mai molto della propria salute. «Credo che il mio cervello, sostanzialmente, sia lo stesso di quando ero ventenne. Il mio modo di esercitare il pensiero non è cambiato negli anni e non dipende certo da una mia particolarità, ma da quell'organo magnifico che è il cervello. Se lo coltivi, funziona. Se lo lasci andare e lo metti in pensione, si indebolisce. La sua plasticità è formidabile. Per questo bisogna continuare a pensare». E con questo pensiero Rita Levi Montalcini arriverà all'età di 103 anni. Augurandovi come sempre una buona giornata, vi lascio con una canzone di un gruppo intramontabile, scritta da un astrofisico, più conosciuto come chitarrista di una band di successo mondiale, Brian May e i Queen con 39.
head, pity me.